Laudetur Jesus Christus.
I titoli del radiogiornale Fraternità e Speranza, le due parole chiave dell'imminente viaggio del Papa in Iraq presentato stamattina nella sala stampa della Santa Sede e sul viaggio di Francesco l'anticipazione dell'intervista al cardinale segretario di Stato Pietro Parolin, si deve collaborare per ricostruire insieme il paese. Covid-19 preti in prima linea, un volume racconta la storia dei sacerdoti uccisi dalla pandemia. Bentrovati all'ascolto da Michele Raviar. In corso in sala stampa vaticana il briefing di presentazione del viaggio apostolico di Papa Francesco in Iraq, che comincerà venerdì prossimo. 3 giorni intensi che lo porteranno nella capitale Baghdad, a Najaf, a Ur dei Caldei, Erbil, Mosul e Karakosh. Nelle parole del direttore Matteo Bruni, le 3 direttrici su cui è costruito il viaggio.
La prima è la sollecitudine per i cristiani che si trovano in Iraq e nella regione. La seconda lettura di questo viaggio è quella che il Papa definiva approfondire in spirito di condivisione e di dialogo il rapporto fra le religioni diverse. Iraq è una vera e propria culla di civiltà, un mosaico estremamente diversificato. Dà bene l'idea della bellezza che viene da una figura complessa e composta di tanti elementi diversi, ciascuno prezioso. Questa ricchezza rappresenta un patrimonio. Altro tema è l'incontro con l'Iraq come paese e come parte di una regione che ha molto sofferto in anni recenti. In questo senso è difficile raccontare dell'Iraq senza parlare dei vicini, della Siria, dell'Iran, della Turchia, di un'intera regione in cui storicamente da millenni ogni tassello è legato all'altro e la cui rinascita è innegabilmente legata alla situazione di tutti gli attori coinvolti. In questo senso il Papa incontra l'Iraq, una terra, un popolo, ma parla anche ad un'area molto più vasta.
E sul significato della visita apostolica di Papa Francesco in Iraq, paese che ancora oggi sconta le ferite dei conflitti che da oltre 40 anni hanno sconvolto la nazione del Golfo, Massimiliano Menichetti ne ha parlato con il segretario di Stato Vaticano, cardinale Pietro Parolin, in un'intervista che sarà pubblicata a partire dalle 14.30 sull'Osservatore Romano e sul sito di Vatican News. Ne anticipiamo un passaggio.
Il viaggio ha come significato proprio quello di manifestare la vicinanza del Papa all'Iraq e agli iracheni e lanciare un messaggio, mi pare, importante, e cioè che si deve collaborare, ci si deve mettere insieme per ricostruire il paese, per sanare tutte queste piaghe, ecco, e per ricominciare una nuova tappa.
3 anni fa, visitando l'Iraq, lei ha detto: i cristiani e i musulmani sono chiamati a illuminare le oscurità della paura e del non senso.
Credo che queste parole conservano tutta la loro attualità, soprattutto sono in sintonia con quello che sarà il motto del viaggio del Santo Padre: siete tutti fratelli. Questa fraternità nasce dal fatto di essere figli dello stesso padre, Abramo, al quale fanno riferimento sia i cristiani che i musulmani, ma poi deve tradursi anche in un impegno comune a dissipare tante oscurità che c'erano allora e che in gran parte rimangono ancora.
Cambiamo pagina. 3 manifestanti in Myanmar si trovano in condizioni critiche dopo essere stati colpiti da proiettili sparati dalle forze dell'ordine sulla folla durante le proteste di oggi contro il golpe di un mese fa. Intanto azione decisa della comunità internazionale per fermare la repressione del governo golpista nei confronti della popolazione. Il servizio è di Giancarlo Lavella.
In arrivo nuove misure contro i militari in Myanmar, in particolare gli Stati Uniti mettono all'indice i generali golpisti, cioè fermento fuori dall'ex Birmania che per 10 anni ha vissuto in democrazia, sia pure controllata, sino al colpo di Stato del 1 febbraio scorso. La giunta moltiplica le accuse di reati nei confronti di Aung San Suu Kyi, la leader della Lega per la Democrazia, agli arresti domiciliari e non risponde alle richieste internazionali di porre fine al pugno duro. Intanto su siti e giornali di tutto il mondo campeggiano le immagini della suora cattolica saveriana nella città di Mitkina, capitale dello stato Kachin nel nord del Myanmar, che supplica in ginocchio le forze di sicurezza di non sparare sui giovani manifestanti che protestavano pacificamente. Suor Aung Nutwang, comunque evolva la crisi birmana, rimarrà il simbolo di una richiesta popolare di libertà e democrazia per ora inascoltata.
Siamo preoccupati per le notizie pervenute dal Myanmar in questi giorni che indicano un aumento significativo della violenza, delle vittime e delle sofferenze per la società e i cittadini, a raffermarlo in una dichiarazione la Conferenza delle Commissioni Europee per la Giustizia e la Pace. Ricorre oggi il 10° anniversario dell'assassinio di Shahbaz Bhatti, ministro per le minoranze del Pakistan, strenue difensore dei diritti degli emarginati e degli oppressi, ucciso a Islamabad a 42 anni il 2 marzo del 2011. Francesca Sabatinelli.
La sua condanna a morte la segnarono il suo impegno a difesa della libertà di fede e la convinzione di dover modificare la legge antiblasfemia. Shahbaz Bhatti fu ucciso dal movimento dei talebani in Pakistan mentre andava a lavorare al suo posto di ministro per le minoranze, che ricopriva dal 2008 unico ministro cattolico nel governo. La sua azione fu sempre ispirata dal bene per gli emarginati e gli oppressi, dalla adesione totale alla lotta per l'uguaglianza umana, per la giustizia sociale e per la libertà religiosa. Nel 2016 è stata aperta la causa di beatificazione. Paul Bhatti, suo fratello, da 10 anni ne mantiene vive memoria ed iniziative.
Quello che lui aveva iniziato, la lotta contro l'ingiustizia, si sente sempre la sua ideologia e tutta questa battaglia, non solo protezione dei cristiani, ma anche contro qualunque ingiustizia, contro musulmani, Sikh, Hindu.
Suo fratello è stato il primo nel paese a parlare di dialogo interreligioso.
Esatto, ha lanciato questo messaggio e ha coinvolto il governo pakistano, che questa è l'unica via del Pakistan di integrare con il resto del mondo.
Andiamo in Italia, un atto inconcepibile e sacrilego. Queste le parole del vescovo di Monreale, Monsignor Michele Pennisi, dopo l'incendio del portale della chiesa di Sant'Agostino a Corleone. Solo l'intervento dei vigili del fuoco ha impedito danni maggiori alla preziosa chiesa del XV secolo. Ascoltiamo il presule intervistato da Alessandra Zaffiro, che si è recato a Corleone dopo l'inspiegabile episodio.
Si tratta di un fatto gravissimo, inaudito. Ecco, questo significa che si è fatto un salto di qualità indietro, di degrado morale e religioso. Sono stato ieri fino a sera a Corleone per esprimere solidarietà al parroco, alla comunità. Devo dire che ho trovato tanta gente che era dispiaciuta, che non si riconosceva in questo atto che è stato ritenuto un atto sacrilego.
Secondo lei qual è il significato di questo atto?
Certamente potrebbe essere di matrice mafiosa, ma anche se non ci fosse direttamente la mafia, sarebbe un gesto, espressione di una mentalità mafiosa, di chi pensa che non ci sono leggi da rispettare, di chi pensa che la Chiesa deve tacere, di chi pensa, ecco, di poter sopraffare gli altri. Noi non ci faremo intimidire, ma continueremo a impegnarci maggiormente per la promozione della legalità e del bene comune.
Ora gli aggiornamenti sulla pandemia. Dopo Ghana e Costa d'Avorio arrivano oggi in Nigeria circa 4 milioni di dosi di vaccino anti-Covid nell'ambito del programma COVAX. Si tratta, dichiara l'UNICEF, delle prime campagne a utilizzare le dosi fornite dal meccanismo di finanziamento della COVAX Facility per fornire vaccini sovvenzionati dai donatori ai paesi a basso reddito. E il cancelliere austriaco Sebastian Kurz ha annunciato che l'Austria non farà più affidamento sull'Unione Europea per l'approvvigionamento dei vaccini e, così come la Danimarca, produrrà le dosi da sola. Una decisione legittima, ha commentato il portavoce della Commissione Europea, che ha firmato con Moderna un secondo contratto per la fornitura di altri 300 milioni di dosi di vaccino. Covid-19, preti in prima linea è il libro di Riccardo Benotti, che racconta le storie di sacerdoti uccisi dal coronavirus, un sacrificio che ha mostrato la vicinanza della Chiesa ad un'Italia impaurita e sconvolta dalla pandemia, come sottolinea lo stesso autore al microfono di Benedetta Capelli.
La Chiesa italiana si è dimostrata straordinariamente viva anche in un tempo di morte come quello che stiamo vivendo. I sacerdoti che la rappresentano, i sacerdoti che ho cercato di raccontare nel libro, lo dimostrano anche con la loro presenza in ogni angolo del paese. Ci sono molti preti che sono presenti anche dove non ci sono i sindaci e anche lì vivono il loro ministero e la loro fedeltà al Signore tutti i giorni. È un'immagine molto bella perché in realtà sono un punto di riferimento e sono stati un punto di riferimento tanti di loro per intere generazioni. In questo senso mi sento di dire che è un po' questo il messaggio che esce dal libro, cioè l'eccezionalità di tanti preti italiani che in realtà risiede soprattutto in una normalità di ministero.
Come nasce l'idea di questo libro?
Il tentativo di tracciare un primo bilancio, perché poi spesso i numeri sono sterili ma in realtà rendono anche un po' un'idea di quello che è successo. E allora se pensiamo che nei primi 9 mesi della pandemia sono morti 206 preti italiani e nel primo mese, cioè a marzo, sono morti una media di circa 3-4 preti al giorno, quindi è un numero molto alto se pensiamo al bacino dei preti italiani. Rende un po' l'idea di quello che è stato questo tributo della Chiesa italiana.
È tutto per questa edizione, vi ricordiamo che è possibile ascoltare questo radiogiornale oltre che in diretta anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Patrizio Ciprari in regia e Michele Raviani in studio, grazie per l'attenzione e buon proseguimento di ascolto sulle frequenze della Radio Vaticana.